Controradio, Newsline Estate.
8:03, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati, questa è la Newsline mattutina di Controradio, il primo appuntamento con l'informazione e le notizie del giorno nella versione dei quotidiani locali, anche nella nostra versione, evidentemente le interviste in diretta, gli approfondimenti e i vostri messaggi al 342-8104-111, però prima di tutto, come sempre, il LAM con le previsioni del tempo. Buongiorno a Giorgio Bartolini.
Buongiorno, un saluto a tutti.
Che giornata ci aspetta?
Sì, allora, una giornata anche quella di oggi caratterizzata da gran caldo, temperature massime fino a 37-39 gradi nell'interno. Qualche nuvola in più è presente proprio in queste ore sull'arcipelago, in particolare sull'Elba e poco più a sud fino alla costa del Grossetano, dove ci sono anche degli isolati piovaschi e una debole perturbazione poi sfilerà via verso sud, liberando il cielo già dalla tarda mattinata anche in queste zone. Nel pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche isolato e breve rovescio, più probabilmente sull'Appennino orientale, ma in un contesto di cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Anche domani alta pressione, temperature pressoché stazionarie, qualche nuvola in più nel pomeriggio con possibilità di qualche isolato e breve temporale, più probabile anche domani sull'Appennino orientale, potrebbe anche fare la comparsa un breve temporale anche nella zona della Miata, però il caldo comunque non si attenua per il momento.
Grazie Giorgio Bartolini, buon lavoro, buona giornata a voi dell'AMMA.
Una buona giornata a tutti.
Torna il Balagan, 14ª edizione. Musica, incontri, sapori, letteratura. Un ponte fra la sinagoga e la città, fra la cultura ebraica e il mondo, sorseggiando un Balagan bittersweet. Ingresso libero dalle 19 in via Farini 6. E da quest'anno, Balacast, un podcast registrato live all'ombra del cupolone verde. Info su balagancafè.com.
Giovedì 6 agosto alle 20:30, dopo il Balacast, il rabbino Gadi Piperno ci guida alla scoperta del Cantico dei Cantici. A seguire musica classica ebraica per clarinetto e quartetto d'archi con il quintetto Abima. Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival, e se funziona può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club, con il contributo del Comune di Firenze SIAE e del patrocinio di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaker.
Controradio.
Allora, dicevamo dei vostri messaggi 342-8104-111, ne sono già arrivati un paio, in realtà entrambi riguardano problemi, diciamo, tecnici di emissione della radio. C'è chi ci segnala il DAB che sarebbe un disastro e chi ci chiede se l'app di Controradio non è più disponibile per iOS. Massimiliano in particolar modo, che salutiamo, temi a cui io purtroppo non so rispondere, ma insomma mi consulterò con chi di dovere, come si dice in questi casi. Grazie per le segnalazioni, naturalmente continuate a scrivere. Veniamo alle notizie principali per come compaiono sulla stampa locale. Tiene ancora banco evidentemente a Firenze la questione Montedomini, anche dopo la riunione fiume della commissione controllo di cui vi abbiamo reso abbondantemente conto e la presentazione dell'esposto da parte di Salviamo Firenze in procura sulle vicende, diciamo, che meno chiare, o comunque su cui ritiene il gruppo, il comitato, che la procura debba approfondire, debba fare degli accertamenti, ma la discussione politica prosegue naturalmente. Peraltro ieri dalla Versiliana Renzi è tornato a tuonare contro i vertici della SP, i vertici di Montedomini. Sara Funaro, commissario e presidente dell'SP Maurizio Frittelli, mi auguro sia coerente con la tradizione fiorentina e non con le idee di Nardella. Questo leggiamo tra le altre notizie sul Corriere Fiorentino. Il titolo è Renzi, Funaro commissario Montedomini, sul caso va all'attacco anche la FIOM. La freccia, scrive il Corriere Fiorentino, per l'ex sindaco di Firenze, ma le schegge arrivano dritte all'attuale governo in Palazzo Vecchio, così il leader di Italia Viva Matteo Renzi torna ad attaccare a testa bassa sul caso Montedomini, ovvero sull'uso a fini turistici di una parte del patrimonio immobiliare dell'azienda pubblica, nata appunto per assistere ai bisognosi. Poi il Corriere Fiorentino rende conto del dibattito politico anche all'interno del Partito Democratico, dove diciamo sono due le linee di tendenza. Da una parte c'è chi appunto chiede ulteriori chiarimenti, chi è chiamato a lavorare al nuovo regolamento, la prima riunione è il gruppo per cui sono aperte le autocandidature, scrive il Corriere Fiorentino, dovrebbe avvenire alla presenza della sindaca Funaro probabilmente a settembre. Poi ci sono quelli diciamo che un po' la mettono sul è una bufera creata d'arte, e quindi da un certo punto di vista derubricano la questione Montedomini a delle schermaglie di posizionamento politico. È di questo parere ad esempio il consigliere del Partito Democratico Cristiano Balli, che ieri ha pubblicato sui social un meme, una tempesta e un bicchiere d'acqua. In realtà poi la tempesta anche all'interno del Partito Democratico l'ha creata proprio Balli, perché ci sono stati un diluvio di critiche. Dicevamo della FIOM perché ieri è intervenuto sui social anche il segretario toscano della FIOM Daniele Calosi, che spiega: il cambio regolamento di Montedomini da solo non basta, serve riconoscere che l'errore c'è stato, altrimenti non partirà un confronto vero con le realtà sociali della città. Titolo su Montedomini anche su Repubblica: alloggi Montedomini, futuro incerto, devono superare il test del 2028. E qui Ernesto Ferrari, Repubblica, pone un tema interessante, perché come sapete la legge regionale ha dato 3 anni di moratoria per quello che riguarda la questione delle autorizzazioni. Poi nel 2028 sarà il comune a dover autorizzare sulla base di determinati criteri chi potrà fare affitti brevi e chi no. E in questa tagliola naturalmente ricadono anche gli appartamenti, quegli appartamenti che sono in 11 strutture per un totale di 24 che sono sul mercato turistico da parte di Montedomini. Ma la notizia principale sui quotidiani toscani è, e non poteva non essere, la scossa di terremoto. Le scosse di terremoto ieri, che sono verificate ieri, Repubblica, terremoto a Pisa, 12 scosse ravvicinate, palazzi evacuati, treni fermi per ore, nessun ferito, niente danni, scrive il quotidiano, ma molta paura tra la gente che scese in strada alle 10:15 del mattino. La regione riunisce unità di crisi, l'epicentro tra l'aeroporto Galilei e San Rossore. Ovviamente, trattandosi di una scossa che ha insistito soprattutto sulla costa, è il Tirreno a fare la parte del leone in questo caso. Serie di scosse, di terremoto, paura, ma nessun danno, disagi sulla linea ferroviaria. E poi il Tirreno di Livorno si rivolge a Gilberto Saccorotti per un commento, dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Geovulcanologia, sismologo. In termini tecnici questa zona è caratterizzata da un regime tettonico distensivo tipico delle zone appenniniche, periappenniniche. Poi ha detto Saccorotti, è difficile capire quello che potrà accadere a questo punto. Il tema però è anche quello ovviamente della qualità delle nostre costruzioni, perché in scala Mercalli, che ancora naturalmente esiste per quanto si usi per lo più anche dalle nostre latitudini ormai la scala Richter, il terremoto di ieri è stato posizionato intorno al 4, scala 4 Mercalli, cioè non molti danni. Però certamente la questione di quanto possa tenere il patrimonio edilizio della regione toscana e segnatamente delle province colpite è un tema su cui si discute. La provincia che trema, 8 edifici su 10, precedenti alle norme antisismiche. Questo per quanto riguarda la provincia di Lucca, lo prendiamo dal Tirreno di Lucca, il titolo: la Garfagnana è l'area con la combinazione più delicata tra edifici vetusti e zone pericolosità medio-alta. Allora il tema della prevenzione è centrale, importante non abbassare l'attenzione sulla prevenzione, questo quanto dicono gli ingegneri, l'Ordine degli Ingegneri di Firenze. Buongiorno, grazie di essere con noi, ingegnera Claudia Nati, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Firenze. Buongiorno Nati.
Buongiorno.
Allora, dicevamo appunto la qualità del patrimonio edilizio della Toscana. Provincia di Lucca, i numeri ci dicono l'80% circa degli edifici è stato costruito prima 1981, quindi prima dell'entrata in vigore delle norme. Questo non vuol dire che siano tutti a rischio, però certamente la questione di prevenzione è centrale.
Sì, sicuramente diciamo il patrimonio toscano, insomma comunque il patrimonio italiano è un patrimonio in gran parte precedente agli anni in cui erano in vigore le norme sismiche. Come diceva lei, questo non vuol dire che le case non siano totalmente inadeguate, ma sicuramente non possono nuocere degli interventi di miglioramento sismico, anche piccoli interventi locali. Comunque diciamo conviene sempre far valutare l'edificio di proprietà o comunque gli edifici pubblici a dei tecnici esperti che possano valutare eventuali interventi di miglioria che possano aumentare la sicurezza nei confronti della vulnerabilità sismica.
Questo è un tema molto interessante. Negli anni scorsi ci sono stati gli investimenti anche attraverso bonus da parte del governo proprio in tema di sismicità e sicurezza degli edifici. Oggi possiamo ancora affidarci a questi strumenti o no?
Sì, diciamo ci sono sempre delle agevolazioni. Comunque diciamo anche nell'occasione di ristrutturazioni o insomma interventi agli edifici è sempre possibile fare interventi anche non troppo invasivi che possono migliorarne la qualità o comunque andare a ridurre eventuali possibili ribaltamenti locali o comunque inserimento di catene, cordolature, insomma gli interventi che si possono fare per migliorare la risposta sismica dell'edificio sono tanti.
Quindi il consiglio in ultima istanza che possiamo dare ai nostri ascoltatori qual è?
Sicuramente affidarsi a dei tecnici che possano fare delle valutazioni e in base alla situazione e alla possibilità economica dell'intervento studiare insieme a loro quali possono essere le migliorie da apportare all'edificio.
Grazie, Claudia Nati, Presidente Ordine Ingegneri di Firenze. Buona mattinata, buon lavoro a lei.
Grazie, arrivederci.
Antennas all tethered together for fright. Tapping the mind, talking in black and white. When a new story breaks, makes you forget the last one. Don't change the station, be patient, won't last long. Down by the docks on the roads, waves are crashing. Never alone when the beacons are flashing. Watch the ships go by, fighting.
Oh, vi vedo belli svegli questa mattina, 342-8104-111, il numero WhatsApp, già diversi messaggi, la questione tecnica tiene ancora banco e si incrocia con la politica, perché Fabio ci scrive: buongiorno, meno male che in FM si sente benissimo, Renzi, ma ancora diritto di parola, codesto elemento che ha fatto più danni lui alla sinistra. Fabio, è una valutazione, per altri invece Renzi è stato anzi uno degli elementi che ha cercato di tirare fuori la sinistra dalle sacche, che no, in cui si diceva si fosse impantanata, quindi sul personaggio la valutazione è ancora controversa. Certo, non è il Renzi del 40% del PD famoso alle europee di non mi ricordo quale anno, scusate, ma è evidente che anche un personaggio che comunque tiene banco su una politica nazionale con idee talvolta che secondo me sicuramente fanno discutere, da approfondire, e comunque nel territorio toscano, come dimostra il caso Montedomini, ancora una importante voce in capitolo. Buongiorno a Contea, Mugello il DAB funziona bene, mi fa piacere, grazie da parte di Paolo, che salutiamo naturalmente, come salutiamo tutti gli ascoltatori di Mugello. Questo mi permette di ricordare il fatto che con il DAB in realtà non abbiamo più confini regionali, con l'app non abbiamo più confini locali, per cui in realtà l'ascolto di Controradio oramai è qualcosa che riguarda Urbis e Torbi. Ricordo che è con Renzi è iniziata la svolta aziendalistica, la gestione della città. Questo dice Claudia. ma su questo io avrei da discutere, perché in realtà l'ascesa politica di Matteo Renzi fu proprio legata ad una vicenda urbanistica che riguardava, se ricorderete, il Project Financing 1, la Piana di Castello. Quindi in realtà le vicende urbanistiche a Firenze negli ultimi 40-50 anni sono sempre state abbastanza così particolari, vogliamo metterlo in questo senso, in ogni caso da discutere. Torniamo alle notizie sui quotidiani. Ricordate il rogo del Faeta, no? Il rogo del Faeta che devastò all'inizio di maggio 664 ettari del monte, 613 di bosco, 50 di superficie agricola. Bene, la buona notizia è che partono i cantieri per la messa in sicurezza del monte, ce lo dice il Tirreno. Il monte Castellare, il Sugherone, soprattutto la zona di Ragnaia, tutte località nella parte alta della frazione di Asciano, sul versante sangiulianese, sono le aree maggiormente colpite dall'incendio. Tra la fine aprile e inizio maggio ha devastato 664 ettari del monte Faete, ed è lì, scrive il Tirreno, che sempre sui versanti pisani divorati dal rogo si concentra anche il progetto di fattibilità per la realizzazione di interventi pubblici per la salvaguardia dei versanti colpiti dall'incendio. La questione del caldo è una questione che tiene banco quotidianamente sulla stampa locale e non solo, e ovviamente il tema è anche quello della mitigazione, degli interventi che possiamo fare in attesa che la transizione energetica, lo sviluppo di teorie e pratiche sulla sostenibilità riesca, no, a diventare più sostanziale di quello che è. Dobbiamo adattare le nostre città. Il tema degli alberi, il tema della pavimentazione. Buongiorno a Paola Galgani, assessore all'ambiente del Comune di Firenze, oltre che vice sindaca. Grazie di essere con
noi. Buongiorno, grazie a voi.
La chiamiamo in causa perché di ieri la notizia di questi interventi dove in alcune scuole di Firenze vengono in 10 istituti vengono messi alberi e giochi di legno al posto di 5.000 metri quadrati di superficie calde, un intervento di mitigazione importante, no? Anche diciamo significativo perché parla delle scuole, che è uno dei punti nodali della nostra società.
Sì. Questo è un programma di interventi che appunto è iniziato con queste prime 10 scuole, ma continuerà in altre scuole, che è appunto liberare le superfici asfaltate dei cortili scolastici e sostituirle con soluzioni basate sulla natura e quindi con recupero di verde. Con l'inserimento di alberature o comunque laddove è necessario, diciamo così, per anche per motivi di fruibilità degli spazi e via discorrendo, anche con superfici che però sono superfici ad alta riflettanza e permeabili, quindi che tengono insieme la necessità di non accumulare troppo calore per poi, come sappiamo bene, rilasciarlo come fa l'asfalto, e dall'altra parte superfici porose che permettono all'acqua di penetrare all'interno del terreno e quindi non essere impermeabili.
Il tema della depavimentazione è fondamentale, no? Perché è una delle tecniche di lenizione, di adeguamento che possiamo avere in questo momento storico. A Firenze c'è tanto da fare, immaginiamo che gli interventi non siano semplici, siano costosi, spesso poi il rischio è di incorrere in proteste perché magari vai a levare posti auto, comunque a rendere più complicato, no? La circolazione, eccetera eccetera, però forse è qualcosa su cui strategicamente bisognerà fare dei passi in avanti.
Sì, questa è una sfida che a Firenze è una sfida che hanno un po' tutte le città. Noi abbiamo deciso appunto di iniziare dalle nostre aree verdi e dai nostri cortili scolastici, dalle nostre scuole, anche per la ragione che prima si diceva, cioè che c'è anche un messaggio educativo importante, oltre che maggiore benessere in questo caso per i nostri bambini e le nostre bambine. Però appunto c'è una sfida più complessa che deve tenere insieme appunto da una parte le azioni di mitigazione e dall'altra le azioni di adattamento. Mi pare che ormai, come dire, già da tempo, ma insomma si è acclarato da parte di tanti istituti scientifici, dalle università, dai ricercatori, che queste sono i due corni con cui appunto affrontare la crisi climatica, che si è trasformata appunto in un cambiamento climatico e che appunto richiede politiche che non sono sempre facili, che richiedono importanti risorse e che però appunto sono le sfide che abbiamo, sono le sfide del nostro tempo.
Il tema delle risorse è fondamentale. Da questo punto di vista immagino il governo non aiuti.
Abbiamo bisogno di avere sì, risorse indirizzate, noi diciamo non solo con risorse proprie ma partecipando a bandi con finanziamenti europei, questa però deve essere una strategia del paese, perché appunto abbiamo chiaro che soprattutto le città che hanno determinate caratteristiche non sono solo maggiormente urbanizzate ma sono anche maggiormente utilizzate, no? Hanno una presenza di lavoratori che ogni giorno vengono nelle città, quindi c'è il grande tema della mobilità, no? Fra le azioni di mitigazione. E quindi sì, abbiamo necessità di avere proprio delle risorse dedicate. Si tratta di fare delle scelte politiche, chiaramente.
Da questo punto di vista la salutiamo, il PNRR è stata un'occasione persa o comunque è servita ad avviare un percorso?
No, sicuramente è servito, il problema è avere da una parte risorse per gli investimenti e poi dall'altra però risorse anche invece per la parte di cura, perché questi interventi sono interventi che hanno un determinato costo sia per realizzarli ma poi anche per mantenerli, perché come sappiamo sia queste tipologie di superfici diverse dall'asfalto che ovviamente anche il verde ha bisogno anche di avere importanti investimenti poi per la manutenzione, in una sfida anche questa imponente, perché queste temperature di questi giorni, come abbiamo visto, non ne parliamo stamani, ma l'altro tema ovviamente è l'acqua, perché chiaramente siamo in presenza anche di un di periodi molto siccitosi e per esempio dal punto di vista del verde questo è un problema importante, insomma, e bisogna fare delle scelte sostenibili.
Grazie Paola Galgani, assessore all'ambiente del Comune di Firenze.
Grazie
di essere
voi.
Stato con noi, buona mattinata.
Grazie.
Texture like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown.
Tema del verde, naturalmente degli alberi, che appassiona sempre molto i nostri ascoltatori, cosa assolutamente benemerita. Dunque Roberto mi chiedeva di chiedere alla vice sindaca se aveva visto in quali condizioni si vive in via della Chimera e dintorni. Ora farle così una domanda mi sembra insomma un po' una cattiveria, nel senso, poi magari se ci spieghi meglio tu qual è il problema di via della Chimera e dintorni, la prossima volta le rimbalziamo la domanda, però chiederlo così a crudo non mi sembrava grandemente elegante, soprattutto visto che ci stavamo interrogando su altri temi. La questione degli alberi e delle scuole, no? Dunque, vediamo qui il messaggio da parte di Sabrina che scrive: da tenere presente che le scuole stanno chiuse dal 10 giugno al 15 settembre. Chissà perché iniziare proprio dalle scuole, quale beneficio reale potrà portare. Questo però un po' la vice sindaca, assessore all'ambiente Galgani l'ha spiegato, no? È una questione del resto abbastanza comprensibile, anche educativa. Le scuole sono un punto intorno al quale girano tantissime persone, oltre al fatto che avere un ambiente, diciamo, in cui i nostri figli possono vivere adeguatamente è sempre meglio, l'esperienza scolastica chiaramente è qualcosa che deve interessare tutti, e poi partendo dalle scuole si può fare un discorso più ampio, soprattutto a livello culturale, come abbiamo visto sulla questione dei rifiuti, no? Sono state le scuole le prime soprattutto a queste latitudini ad avere un importante investimento in termini culturali sulla necessità di riciclare, sull'importanza di compostare, eccetera eccetera. Quindi da questo punto di vista credo che sia importante ed anche utile partire dalle scuole. Certo, c'è la questione delle risorse, perché se non hai soldi puoi fare poco in termini di azione, in termini di prevenzione, in termini di manutenzione, e lì servirebbe una linea strategica precisa, politicamente identificata e perseguita, che possa portare canali di finanziamento diciamo continui e non irrorati in maniera non adeguata, e soprattutto non continui. È un tema che le pubbliche amministrazioni conoscono benissimo, chi lavora nelle pubbliche amministrazioni, e ci sono tanti ascoltatori che fanno questo mestiere quotidianamente, sanno benissimo di cosa sto parlando. Vediamo, Roberto dice: lo sa bene, una volta al contrario si facevano anche domande scomode. Ma no, non è una domanda scomoda chiedere a uno che interviene sugli alberi che ne pensa di Via della Chimera. È una domanda, perdonami, fuori posto, nel senso che se si parla di Via della Chimera, di viabilità, si parla di Via della Chimera, si parla di alberi, si parla di alberi. Io almeno la penso così. Bella una radio elegante che non fa domande scomode, che si piace contestare Renziana, della constatare Renziana nella prima ora. Ora io su Renzi voglio ridire una cosa. Credo di essere stato uno di quelli che è stato accusato maggiormente di essere anti-renziano quando c'era Renzi. Non è mia abitudine guardare il bianco e il nero, io cerco di capire la realtà. Ritengo che nel dibattito pubblico Renzi rappresenti ancora una persona diciamo importante, a cui molti fanno riferimento, e soprattutto il quadro mediatico fa riferimento, quindi è una persona con cui dobbiamo fare i conti, volenti o nolenti. Tra pochissimo linea va a Milano per i Jerry Network, e poi ci risentiamo con le altre notizie.
Buongiorno, le notizie di Popolare Network.
Un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale. Potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. A dirlo è un funzionario dell'agenzia di intelligence militare ucraina citato dall'agenzia Reuters. Questa notte Mosca ha colpito Kiev e la regione circostante con missili e droni. Morti sono almeno 15 e 51 i feriti. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che l'obiettivo dell'attacco erano hub logistici usati dall'esercito ucraino.
Il prezzo del petrolio continua a scendere, oggi il greggio è scambiato a $74.92, ancora una volta influiscono gli sviluppi della crisi in Medio Oriente, Stati Uniti, Iran e Oman sarebbero infatti vicini a un accordo provvisorio Per la riapertura dello stretto di Hormuz, secondo la testata Axios Washington, punta ad annunciare già oggi l'intesa che dovrebbe ripristinare la tregua tra Stati Uniti e Iran e far ripartire i negoziati sul nucleare. L'accordo dovrebbe consistere in un meccanismo provvisorio di 60 giorni. Donald Trump ha dichiarato in un'intervista a Fox News che lo stretto di Hormuz si aprirà molto presto, altrimenti l'Iran subirà un colpo durissimo e allora lo stretto si aprirà, ha detto.
Crisi di Ceuta, la videoconferenza dei 27 ministri europei ha stabilito che la gestione della Spagna è stata rapida ed efficace. Nel vertice è stato chiarito che lo spazio Schengen non è mai stato a rischio e proprio per questo Madrid ha chiesto a Roma di revocare i controlli aggiuntivi alla frontiera, definiti come frutto di una scelta incomprensibile. Allo stesso tempo per l'Unione quanto accaduto nell'exclave spagnola non è riconducibile ai normali flussi migratori e richiede quindi un potenziamento delle frontiere e dei rimpatri. La proposta di creare hub in paesi africani, tanto voluta da Meloni, invece è stata accolta con scetticismo. Nel frattempo il numero dei migranti morti nel tentativo di raggiungere via mare Ceuta è salito a 77.
Caro carburanti, il governo ha prorogato fino al 25 agosto lo sconto approvato la scorsa settimana per far fronte all'emergenza, 17 centesimi al litro, ma solo sul diesel, che sarà finanziato con tagli orizzontali ai ministeri. Anche stavolta è stata esclusa la benzina dagli sconti. Il via libera è arrivato nel Consiglio dei Ministri di ieri, che anche ha approvato altre misure, il decreto che autorizza l'uso dell'intelligenza artificiale per le attività di sorveglianza di polizia, il riconoscimento facciale ne è uscito ridimensionato dopo le critiche dei giorni scorsi, non basterà più la semplice comunicazione al PM, ma servirà l'autorizzazione del procuratore del capoluogo del distretto interessato per avviare operazioni di verifica e riconoscimento facciale con le nuove tecnologie. Limitata anche la raccolta e la conservazione dei dati biometrici. Nel Consiglio dei Ministri anche il via libera allo schema di riordino della Corte dei Conti, che punta ad aumentare i poteri del procuratore generale a discapito di quelli delle procure regionali, una riforma che mina l'indipendenza dei giudici contabili, denuncia l'associazione magistrale della magistratura contabile, che si dice pronta a uno sciopero in autunno. Minuti, tutte le notizie tornano alle 9.30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione mare si segnalano 2 chilometri di coda tra l'Astrassigna e Ginestra Fiorentina. Rimanendo in Fipilì, ma in direzione Firenze, code a tratti tra Scandicci e Firenze-Scandicci. A Firenze sono in atto i lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale in via dei Pilastri. Fino al 24 agosto chiusura del tratto tra via Carducci e via Farini. Istituito in via Farini un senso unico verso piazza D'Azeglio. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Quando una persona anziana inizia ad avere bisogno di aiuto, spesso la famiglia non sa da dove partire.
Sostegno Fragilità Anziani offre un primo supporto e orientamento alle famiglie per le persone anziane che affrontano una nuova situazione di difficoltà.
Una risposta vicina per non sentirsi soli.
Info al numero unico regionale 055 4383 000 o su regione.toscana.it/sostegnoanziani. Sostegno Fragilità Anziani è un'iniziativa della Regione Toscana.
Contro Radio.
Brussels is haunted. Brussels is haunted by the song. Brussels is haunted. Brussels is haunted by World War One. World War One. He comes plastic and bird patrol. Dances a classic all night long. Nostalgic.
with Cassie and be the blonde, cause Brussels is haunted. Brussels is haunted by Waterloo. Brussels is haunted. Brussels is haunted by World War II. Gonzalez and Murano, NEP in DNA. Go as far as we could go. Every path from Z to A. It's the beauty of melancholy. It's to me, Pascal. To watch Cupid falls from Stalin. To Jean-Louis and Rascal. Because Brussels is haunted. Brussels is haunted by history. Brussels is haunted. Brussels is haunted by World War III.
Quanto è bello questo brano degli Cohen Bunnymen. Allora, 342-8104-1111, questa mattina scatenati. Allora, buongiorno Domenico, credo che l'altro ascoltatore con Via della Chimera si riferisse alla discarica in crescita, ma certamente off topic come Renzi. No, cioè, ma la questione, chiariamoci, la questione di Via della Chimera la conosco bene, l'abbiamo trattata, la tratteremo. Il tema è che se si parla di alberi, si parla di alberi. Se si parla di Via della Chimera, si parla di Via della Chimera, anche perché chiaramente per avere una risposta seria devi avere anche come dire, il contesto in cui la domanda viene fatta in maniera seria, non così in maniera estemporanea. Peraltro su Via della Chimera mi risulta che recentemente l'assessore Paoleso ha detto che la questione deve seguire un iter e verrà risolta entro fine estate. Vediamo quello che accadrà, poi a fine estate il tema lo riprenderemo naturalmente, così come la questione di Renzi. Non c'è nulla di off topic, discutiamo di tutto, ci mancherebbe, ognuno rimane della propria idea. Assolutamente, volevo precisare che la mia non è una difesa di ufficio di Renzi come di nessun altro politico, solamente dire che comunque rappresenta, diciamo, non per colpo, per merito mio, ecco, di questa radio, un personaggio comunque centrale, volente o nolente, del nostro dibattito politico. Alle 8:40 invece salutiamo e ringraziamo Riccardo Franci del gruppo Voci del Gasometro, grazie di essere con noi, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, ora arriviamo subito alla questione Voci del Gasometro, perché volevo tornare un attimo ai messaggi, era arrivata anche una questione che riguardava gli alberi, il taglio. Su questo vi dico che avremo venerdì il professor Ferrini e parleremo di tutte le questioni che hanno a che fare con il taglio degli alberi, le sostituzioni, il numero, la qualità, eccetera eccetera. Allora, la questione del gasometro la tiriamo in ballo perché c'è stato un episodio di cronaca, diciamo, abbastanza grave, no? Inseguita e minacciata di morte in pieno giorno nella zona del gasometro Firenze. Naturalmente Maria, 33 anni, era in via Pisana per lavoro, mi sono rifugiato in un bar. La community Voci del Gasometro dice: fatto gravissimo e non isolato. Che succede?
succede che stiamo andando incontro a una deriva pericolosa e non è il primo episodio che accade, non è un episodio isolato ed è, diciamo, prevedibile che in una zona a forte rischio e con delle criticità peculiari come quella del gasometro accadono episodi di questo tipo. Noi siamo consapevoli di essere in un, diciamo, all'interno di un perimetro in cui si convivono delle realtà quali quella del CERT, quale un'area particolare a livello di frequentazioni come quella del Lungarno Santa Rosa, pedonalizzata, non accessibile, non transitabile alle macchine, in cui quotidianamente risiedono e viene frequentata da personaggi di dubbia affidabilità, e questi episodi che prima erano solamente un timore adesso si stanno concretizzando come episodi reali. Questo sta succedendo nella nostra zona, è quello che cerchiamo di riportare l'attenzione e di puntare i riflettori sul nostro piccolo, la nostra piccola realtà, per cercare di dire una richiesta di attenzione, la nostra ovviamente, no?
Ecco, richiesta attenzione, no? Questo del gasometro, perché sono tante le zone, diciamo, di Firenze da cui arrivano voci del genere, però è interessante che venga dal vostro contesto, che sin dall'inizio, se non sbaglio, si è caratterizzato con un atteggiamento dialogante, no? Nei confronti dell'amministrazione, anche proprio come gruppo. Quindi evidentemente, se la denuncia è questa, significa che la soglia di attenzione è superata in maniera abbastanza abbondante.
Diciamo che il nostro atteggiamento nei confronti dell'amministrazione non cambia, è quello del dialogo costruttivo. Noi siamo propositivi, noi cerchiamo, finora almeno il nostro obiettivo è stato quello di prevenire questo tipo di episodi e di migliorare la vivibilità e la qualità della vita nel quartiere, cercando di riportare le persone per strada, cercando di coinvolgere tutti quanti verso attività all'aperto, siamo stati assecondati per quello che è la gestione dello spazio, dell'illuminazione, delle chiusure dei cancelli delle aree pubbliche, delle aree verdi. È stato, insomma, un dialogo anche costruttivo, sono sincero, l'amministrazione non ci ha voltato le spalle. E noi dobbiamo continuare a fare nel nostro intento a perseguire quello che è il nostro desiderio di rendere l'area sempre più vivibile, e i fatti di cronaca ci stanno dicendo che sta succedendo il contrario, non solo per una mancanza dell'amministrazione, ma per la piega sociale che sta prendendo la vita del quartiere.
Ovviamente poi la realtà chiede sempre il conto, no? Quindi da questo punto di vista, voi pensate che si possa fare di più e di meglio, e in che contesto? Presidio del territorio, telecamere, insomma, cosa chiedete?
La parola presidio che hai usato è una parola sinceramente chiave e determinante, secondo me, perché è quello che noi possiamo chiedere alla nostra amministrazione. Presidiare il territorio diventa cruciale. Ci siamo qualche mese fa ci siamo illuminati di speranza quando abbiamo sentito parlare di queste figure di polizia locale e di un nuovo modo di presidiare, ma oggettivamente non c'è stato un riscontro positivo da quel punto di vista, questo bisogna dirlo.
Non c'è stato un riscontro positivo perché non li avete visti, o perché non sono stati all'altezza delle aspettative? Quindi non li avete proprio visti?
Non li abbiamo visti, sinceramente no, non li abbiamo visti, non è stato notato nessuna differenza, nessun impatto sulla vita di quartiere. E secondo me un tema da poter sollevare per smuovere le cose e nel tentativo di migliorarle può essere quello dell'informazione. Ormai si vive in un mondo che è cambiato, e anche il cittadino al cittadino sfuggono dei dati e delle informazioni che invece devono essere resi condivisibili. Ora io credo che come gruppo di Voci del Gasometro ci impegneremo a cercare di coinvolgere i residenti del quartiere quantomeno, e cercare di condividere con loro quelle che sono delle informazioni sostanziali che possono riguardare la sicurezza della città, e parlo di responsabilità, parlo di ruoli, parlo di ora citavamo la polizia municipale, che ha un ruolo che probabilmente va meglio definito. Insomma, questo potrebbe essere un tema futuro da portare all'attenzione di tutti. E poi il dibattito con l'amministrazione rimane aperto, cercheremo di capire quale possa essere la strada migliore.
Grazie Riccardo Franci, voce del gasometro. Naturalmente noi cercheremo, come dire, di supportare, no, questa esigenza di comunicare le informazioni, e cercheremo, come abbiamo fatto questa mattina, di portarle all'attenzione dell'opinione pubblica. Buona mattinata.
Grazie infinite, grazie mille, buona mattinata a voi tutti.
It's the music that we choose. 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 The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I've got gorillas in a happy mood. Keep my groove on.
Dunque, ieri è stato, per quanto riguarda il mondo dello sport e il calcio in particolare, il giorno dei funerali in una bandiera del nostro sport nazionale, Franco Baresi, del Milan, bandiera del Milan della nazionale, bandiera anche di un calcio, diciamo, che molti vedono, vivono, ricordano con nostalgia, un calcio di altri tempi, che probabilmente aveva altri problemi meno conosciuti, ma certamente diverso da quello che si vive oggi. A proposito di calcio, da Repubblica, la Fiorentina ritira la 10 in onore di Antognoni. Nella stagione del centenario nessuno indosserà la maglia della bandiera viola. Il presidente commisso dice: lo voglio allo stadio il 29. Sapete che c'è un po' di polemica tra Giancarlo e i vertici della Fiorentina. Lo sport sappiamo essere uno di quelle questioni che misurano la qualità della vita, la qualità di una società. E per il nostro paese i dati non sono particolarmente incoraggianti. Pensate, l'Italia registra livelli di sedentarietà nell'area OCSE, l'80,3% degli adulti e il 91,7% dei ragazzi non raggiunge le linee guida OMS di attività fisica raccomandata. Secondo i dati Istat, il 35% della popolazione non pratica mai sport. La classifica dei peggiori paesi OSCE per insufficiente livello di attività fisica tra gli adulti ci vede al quarto posto, prima la Turchia, poi Portogallo, poi Grecia e poi appunto l'Italia. Non è una bella notizia, così come non è una bella notizia il fatto che l'accessibilità alle infrastrutture sportive in Italia presenta delle forti disparità territoriali, ma in generale il paese conta solo 77.000 impianti sportivi, una media di 131 strutture ogni 100.000 abitanti, un valore inferiore rispetto alle altre nazioni europee. Tutto questo per dire che a Bagnaripoli invece, buongiorno al sindaco Francesco Bignotti, grazie di essere con noi.
Salve, buongiorno agli ascoltatori.
A Bagnaripoli ieri invece sono state presentate una serie di iniziative importanti proprio in tema di impiantistica, no, dello sport, che è una questione fondamentale, perché poi se non hai gli impianti tutto diventa più complicato.
È vero, è così. Innanzitutto si fa un po' impressione ascoltare questi dati, perché insomma, come giustamente si diceva, lo sport poi misura anche, no, la qualità della vita di ogni singolo individuo, ma anche di una comunità. E quindi sì, noi stiamo cercando di investire sugli impianti. Ieri abbiamo presentato un piano sport per, diciamo, i restanti 3 anni di questo mandato. Voglio cominciare subito col dire che abbiamo preso una decisione che ieri abbiamo annunciato l'abbiamo fatto insieme alla famiglia di Edoardo Barbarito, che purtroppo è quel ragazzo di 17 anni scomparso tragicamente la scorsa settimana, e per cui abbiamo anche deciso di programmare il lutto cittadino. Ecco, lui era un cestista, così come lo è suo padre, dirigente di squadre importanti anche su Firenze, ex giocatore, quindi per loro il basket era tanto, forse tutto, e quindi abbiamo deciso di realizzare un nuovo campo che già avevamo progettato al Giardino dei Ponti a Bagnarifoli, un campo da basket libero, pubblico, quindi a cui si può accedere e giocare. Abbiamo deciso insieme alla famiglia di intitolarlo proprio ad Edoardo. Oltre a questo poi abbiamo presentato anche un investimento sull'impianto Pazzagli, che è un impianto calcistico dove attualmente gioca il Grassina, che il Grassina è in gestione. Questo impianto lo completeremo, soprattutto lo completeremo per mettere anche un'attività di ristorazione di bar, perché oggigiorno le ASD, le associazioni sportive, che sono fondamentali sul territorio, se oltre ovviamente a fare sport con il loro valore sociale, con i giovani, con le giovanili, non riescono a fare un po' di attività per sostenersi, non reggono, perché con la nuova riforma sappiamo che hanno costi aumentati e così via. E poi faremo lo stesso ad Antella, con un'area sportiva, anzi polisportiva, perché qua c'è il calcio, ma ovviamente ci sono tanti altri sport, quindi come a Graffina anche all'Antella faremo quest'area polisportiva, anche qui con il baseball, che è uno sport che all'Antella ha radici antiche, con una piccola palestrina, un'area fitness, più altri investimenti che abbiamo avuto modo di illustrare proprio nella direzione in cui si diceva qua, cioè se non ci sono degli impianti pubblici o anche privati, penso ai circoli, che vengono manutenuti o comunque su cui si investe, diventa poi difficile per le associazioni che fanno tantissimo dare un'offerta all'interno di una comunità.
Assolutamente. Poi, come giustamente lei diceva, la questione dello sport è una questione un po' banalizzata, no? Perché noi tendiamo a vivere uno sport da poltrona, quindi da spettatori, ma praticare sport è importante per tutta la società, anche perché forma poi i giovani a un certo modo di intendere la vita in generale, e questo naturalmente crea un valore aggiunto positivo all'insieme dell'impianto sociale di una comunità, no? Quindi chiaramente è fondamentale riuscire ad avere anche una prospettiva, come voi vi siete dati, non legata alla puntualità, ma di programmazione, no? Degli interventi lungo una linea, immagino, anche di finanziamento continua.
Sì, è proprio questo, perché effettivamente siamo, lo dico anche da sindaco del comune in cui ha sede la Fiorentina, no? Che quest'anno fa il centenario, Fiorentina Calcio, quindi è chiaro che c'è questa dinamica, no? La dinamica del tifo, la dinamica dello sport di Serie A ad alti livelli, però poi c'è anche tutto questo, c'è una programmazione anche, penso ai piccoli impianti pubblici nei parchi, oppure come dicevo prima ai circoli, Arci, Acli, che mettono a disposizione i loro impianti delle associazioni sportive. Però se non c'è una programmazione appunto lunga, e lunga lo dico perché ieri abbiamo presentato un piano sport e investimenti che, per come funzionano le pubbliche amministrazioni, non si realizzerà in un anno, tutt'altro, è un'impostazione lunga che fa capire anche sia alla comunità sia alle associazioni che vogliamo puntare su questo, e poi appunto giustamente dobbiamo metterci a progettare qualcosa, l'abbiamo già fatto, qualcosa lo faremo, e poi a ricercare finanziamenti, quindi l'impianto del Pazzagli che dicevo prima lo finanzieremo con un mutuo a credito sportivo a tasso zero, che c'è per le amministrazioni in questo caso, ci sono delle compartecipazioni importanti della Regione Toscana, ci sono dei bandi che di volta in volta escono, ci sono dei contributi anche direttamente delle associazioni laddove riescano, laddove trovano finanziamenti, insomma è una prospettiva, è un'impostazione di progettazione e di finanziamento di lungo periodo, senza la quale però poi appunto magari si va a cadere nel puntuale e si perde una visione di lungo periodo, soprattutto, lo ripeto, perché oggigiorno le ASD con la riforma dello sport hanno dei costi notevoli, quindi bisogna venirgli incontro con degli spazi e degli impianti che gli permettano di fare attività.
Grazie Francesco Pignotti, sindaco di Bagnarifoli, buona mattinata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi gli ascoltatori.
Sing hell out of the world, but my fingers holding on to the devil. I know all my troubles are hanging your trigger. Take your eyes and your mind from the road. Shoot your mouth if you know who you're aiming. Don't forget to pick up what you sow. Talking trash to the garbage around you.
Il tema del finanziamento è fondamentale, la nostra ascoltatrice ci ricordava anche sulla questione dell'antisismica, no? Anche lì non è facile, ascoltatrice che lavora nel campo delle pubbliche amministrazioni, non è facile riuscire ad avere una continuità nella linea dei finanziamenti. La macchina, come funziona la macchina amministrativa è una delle questioni di cui dovremmo occuparci più spesso, perché poi gli annunci sono semplici, no? Realizzare le cose, ma soprattutto dargli una continuità di investimento è tremendamente difficile per come è costruita la finanza pubblica oggi in Italia. Quindi anche per dire che le semplificazioni nel campo dell'informazione sono sempre fuorvianti, bisogna sempre avere una visione un po' così complessa di una realtà che è complessa evidentemente, poi va semplificata certo perché tutti la dobbiamo capire, però pensare che le cose con uno schiocco di dita si realizzino da un momento all'altro, questo è qualcosa che semmai sia stato possibile nella storia, sicuramente per come funziona la macchina pubblica oggi non è possibile. Un altro paio di notizie prima di salutarci, sempre dai quotidiani locali, perché è un tema di cui dovremmo occuparci sicuramente, cioè l'impianto offshore che dovrebbe sorgere di fronte alle coste livornesi, un progetto ATIS, quasi 3 miliardi di euro di investimento per 48 turbine galleggianti nel mare tra Gorgone e Capraia, promosso da ATIS Floating Wind Joint Venture da Eni Plenitude dell'irlandese Simply Blue Group, che è entrato in questi giorni nella fase più delicata dell'iter autorizzativo. Al Ministero dell'Ambiente infatti in corso la valutazione di impatto ambientale nazionale per una infrastruttura considerata strategica per la condizione, per la transizione energetica. Su questo interviene Colonne del Tirreno, prendiamo la notizia, Legambiente, che promuove l'operazione ATIS e dice è un'opportunità per la Toscana e per Livorno, le pale eoliche siano al servizio della darsena e della bioraffineria, ma bisogna monitorare, dice l'associazione ambientalista, l'impatto su cetacei, i rumori sottomarini e vietare l'aria allo strascico. Un'ultima notizia da Pisa, perché è una vicenda che abbiamo seguito nel corso degli anni, la Casa della Donna, ricorderete, no? È a rischio chiusura, deliberata la proroga per l'uso dell'edificio di via Gallitassi a Pisa e l'assessore Angori dice c'è una valutazione positiva sulle attività svolte dall'associazione. Sono le 8:59, siamo in conclusione, grazie di essere stati con me, con noi in questa mattinata, grazie a Pierluigi Megaherz per l'ottima regia. Pierluigi lo ritroverete poi in conduzione, no, Pierluigi, a partire dalle 10:30. Prima abbiamo il centro estivo magnificamente condotto dal nostro Mirko Roppolo nelle propaggini dell'etere di questa estate molto calda. Rimanete con noi, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Controradio Newsline estate. L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
I 10 luoghi iconici della Toscana che devi assolutamente vedere.
Tre borghi segreti che nessuno ti ha mai raccontato. Lascia che per una volta sia la Toscana a scorrere davanti a te.
Con Destination Tuscany scopri come muoverti in autobus in modo facile e sostenibile, senza pensare a traffico, parcheggi o ZTL.
Tu scegli la destinazione, al resto ci pensiamo noi. Destination Tuscany, la tua visita in Toscana guidata.
Scopri di più su at-bus.it/destinationtuscany. I 10 luoghi iconici della Toscana che devi assolutamente vedere.
Tre borghi segreti che nessuno ti ha mai raccontato. Lascia che per una volta sia la Toscana a scorrere davanti a te.
Con Destination Tuscany scopri come muoverti in autobus in modo facile e sostenibile, senza pensare a traffico, parcheggi o ZTL.
Tu scegli la destinazione, al resto ci pensiamo noi. Destination Tuscany, la tua visita in Toscana guidata.
Scopri di più su at-bus.it/destinationtuscany.
Controradio. Controradio.
Buongiorno a tutti, bentrovati ancora all'ascolto di Controradio anche per quest'oggi, mercoledì 5 agosto 2026. C'è Mirko Ropolo insieme a voi fino alle 10.30 anche per questa mattina. Subito vi ricordo, ma ormai lo avete già memorizzato, il nostro numero WhatsApp, il 342-8104-111, per i vostri messaggi in voce o in testo. Staremo insieme anche per questa mattina nel nostro piccolo centro estivo, dove incontrare ovviamente tanta musica, notizie, curiosità e quant'altro per tenerci compagnia e soprattutto anche con i vostri messaggi. Partiamo parlando del Rock Contest. Come avete visto nel nostro sito rockcontest.it, è aperto il bando per l'edizione 2026, occasione per sfogliare l'antologia delle precedenti edizioni. Questa mattina vi porto all'edizione 2021.
Cut it to death. Look at my teeth, look at my eyes, look at my teeth while I'm eating your back. We're in a common rest, squeaking while we're running there. With my swigger regrets. Look at my hands, look at my paws, look at my nails while I'm scratching your back. We'll be right back.
Facile da ricordare questo titolo dei Biopsy Obiutic. Loro arrivano da Vicenza e erano protagonisti anche della finale, fra l'altro, dell'edizione del Rock Contest 2021. Non vinsero, ma fu una sfida davvero all'ultima nota, con, insomma, come sempre, gruppi e artisti di livello. Edizione del 2021 che fu vinta da Anton Sconosciuto, secondo classificato Fog. Poi il premio all'epoca FSE Giovani Sì, Regione Toscana, andò a Diorama, fra l'altro, e poi il premio Enrico Greppi Enriquez a Valerio Martino. Queste per ricordare, insomma, l'edizione 2021. È tutto pronto ormai per questa nuova edizione, la 38esima edizione del Rock Contest, quella targata 2026. Sul nostro sito rockcontest.it c'è il bando di iscrizione al quale inviare la vostra musica fino al 18 settembre, quindi datevi da fare e somministrate la vostra musica, il vostro demo, il famoso demo che poi servirà a farvi selezionare. Ci saranno poi le fasi eliminatorie e le finali, come accade sempre ogni anno, e insomma avremo anche ospiti di eccezione. Intanto i primi nomi che sono trapelati sono quelli di Roberta Sammarelli e Carlo Corbellini dei Post Nebbia. Quindi, insomma, loro intanto sono i primi nomi che abbiamo a disposizione, poi sicuramente ne seguiranno altri. E come detto, www.rockcontest.it, bella energia, insomma, quelle che ci danno i Biopsy Obiutic. Fra l'altro, nome anche curioso questo che hanno scelto i ragazzi vicentini, è vero, pesantuccio stamattina. Abbiamo iniziato proprio con questo brano che ci ricorda un po' quel rock dark dei vecchi tempi, e loro, insomma, fecero una bellissima figura, anche perché la voce del cantante è davvero particolare, molto scura, e quindi ci stava più che mai, insomma, per lanciare il Rock Contest ogni giorno, insomma, anche per questa settimana, perlomeno per domani e dopodomani, per quanto mi riguarda, andremo a estrapolare altri brani e altre proposte che arrivano dalle edizioni precedenti. Sempre interessante, è come se fosse appunto un album di fotografie, questa volta però musicali, da riascoltare insieme. Lo facciamo molto molto volentieri. Sì, adesso è il momento di rilassarci un po', perché arriva il pianoforte e la voce magica di Tori Amos. Know what it means.
A compatible
si chiama così l'album nuovo di Tori Amos, Shush, molto interessante. Poi questo brano che ci ricorda un po' anche delle sonorità delle vecchie cose, delle vecchie canzoni, ovviamente della grande artista. Sì, saluto intanto alcuni di voi che si stanno palesando al 342-8104-111. Ciao Fabio, buongiorno anche a te. Certo che ringrazio Domenico Guarino, sempre molto gentile, molto volentieri. Sì, è vero, dovrò offrirgli da bere. Esatto, lo faremo questa estate di sicuro. Intanto sì, vi ricordo che Domenico Guarino sarà con voi nella newsline mattutina per tutta la settimana, nella fascia fino alle ore 9. Questo per quanto riguarda la programmazione estiva, che può subire qualche piccolo cambiamento, ma insomma vi teniamo sempre aggiornati, ma soprattutto non vi lasciamo mai. Questa è la cosa molto molto importante. Buongiorno intanto anche a Gianni. Ciao Gianni, ben trovato. Ascolto Controradio da 40 anni, ogni tanto mi lamento, ma sono lamentele buone, queste non sono fine a se stesse, quindi sempre ben accette. Io amo molto i vostri commenti. Allora, andiamo a vedere quali sono stati i fatti salienti per la storia, per quanto riguarda l'Atlante della storia, per il 5 di agosto. Nel 1914, nella città americana di Cleveland, entra in funzione il primo semaforo elettrico. Messo a punto da James Hodge, si basa sull'ideazione di Lester Wire, un poliziotto di Salt Lake City. Il segnale si compone di due luci, una verde e l'altra rossa, e di un segnalatore acustico, per cui nasce il semaforo, amato, odiato semaforo, che ancora oggi è presente sulle nostre strade. Per quanto riguarda invece la magia, compie 100 anni il trucco famoso di Harry Houdini. 1926, l'escapologista Houdini si fa calare in una piscina dell'hotel Shelton a New York, chiuso in una cassa metallica. Ne esce dopo un'ora e 31 minuti completamente sbiancato in viso, e tra lo stupore dei presenti dice: non c'è nessun trucco. Insomma, come esperimento, secondo me se l'è vista un po' brutta. Poi forse avrà perfezionato il suo metodo. Per quanto riguarda invece lo sport, il 5 agosto del 1936, siamo ai Giochi Olimpici di Berlino, l'atleta afroamericano Jess Owens vince la gara dei 200 metri coprendo la distanza in 20,7 secondi, conquistando la sua terza medaglia d'oro. Stabilisce anche un nuovo primato olimpico per quanto riguarda questa specialità. We'll be right back. godrete gli EMF con Lies, con You Are Unbelievable e tanti altri brani che ci hanno accompagnato all'inizio degli anni 90. Ogni tanto vado non solo a spulciare ma a viaggiare un po' nel tempo insieme a voi in queste mattinate estive. Poi tra poco vi darò conto anche di altre notizie e curiosità sempre per quanto riguarda i fatti salienti del 5 di agosto nella storia. Tra poco invece arriva Popolare Network con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Intanto saluto anche Sara che si è palesata questa mattina. Buongiorno, ben trovata anche a te al 342-8104-111, linea WhatsApp di Controradio sempre attiva per i vostri messaggi vocali o testuali, perché poi si può scrivere, si può mandare il vocale. Insomma, questa è un'invenzione che nel corso degli anni è sempre stata molto utile, no? Perché ci mette in contatto. Pensate, all'epoca c'era soltanto il telefono fisso, io lo ricordo perché insomma la radio è, insomma, ho sempre fatto questa cosa qua, per cui mi ricordo molto molto bene il telefono fisso, anzi i telefoni fissi, perché spesso avevamo a disposizione più linee per poter districare le telefonate e spesso serviva anche la persona che rispondeva al telefono, perché tu stavi in diretta, stavi in onda, dovevi farti la regia e tu hai fatto un sacco di cose e non potevi mentre facevi la conduzione rispondere anche al telefono. A volte capitava che suonasse un po' a vuoto, però era molto ancora più diretto, no? E WhatsApp in questo è stato davvero un'ottima invenzione, perlomeno per chi sta da questa parte, di avere il contatto con voi, no? Perché è immediato, per cui ricorda molto quello che fu per tanti anni fa il telefono fisso. Arriviamo a Popolare Network e lo facciamo con Il Muro del Canto, 99 posse e Assalti Frontali fino all'ultimo respiro.
Dai, spacca, spingi. Dai e spacca, spingi. Va già meglio ma tu insisti. Spingi, spingi, spingi. Non c'hai altre alternative. Free, free, Palestine. Come? Free, free, Palestine. Agli assassini per dormire ora serve il fentanyl, perché i morti tornano di notte come Fedalin. È un po' tardi adesso per godere dei tuoi sogni. Occupante nazi della cassa che era di suoi nonni. Rivoluzionario, questo tempo sparo dopo sparo. L'hai capito da che parte stare, è tutto più chiaro. Bambini in fila per il cibo fatti a pezzi. Giornalisti uccisi per gridare al mondo siete mostri. Per la terra, per la libertà, per il ritorno. Per la Palestina libera com'era un giorno. Il mio addosso ma l'attacco per forzare il blocco. Anch'io sono in cammino altrimenti sbrocco. E questa flotta va, questa lotta fa venire il desiderio di averla anche per noi. La libertà prendetela sul serio. Non saremo mai zitti e indifferenti. A vedervi nelle strade siete commoventi.
Non vi lasceremo mai. Fino all'ultimo respiro noi saremo insieme a voi come un sole che risplende. Alto sulle piazze fra le vostre tende, non ci arrenderemo mai. Ogni popolo del mondo tiene alta la bandiera degli oppressi. La notte rossa, bianca, verde e nera.
Piovono le rime come piovono le bombe. Linee di confine tratteggiate tra le tombe. Abusi in uniforme, un popolo che corre. Il popolo sostiene e il mondo attorno dorme. Piovono le rime, so concime per i sogni. Sogni di libertà che diventano germogli. Di resistenza siamo tanti, siamo ribelli. Siamo la comunità, toglietevi i cappelli. Piovono le rime perché noi siamo così. Piovono le bombe perché moriremo qui, nel posto in cui noi siamo dall'inizio, prima del precipizio, prima che arrivassero i coloni. Piovono le rime, sfidano le bombe per la terra, per la libertà e il ritorno, per la Palestina, giorno dopo giorno, fino all'ultimo respiro, e ci sentiamo in forma.
Non vi lasceremo mai, fino all'ultimo respiro, noi saremo insieme a voi come un sole che risplende. Alto sulle piazze fra le vostre tende, non ci arrenderemo mai.